per esempio, sono finite tutti i riferimenti su uno stadio, no?
Sì.
Però la Fiorentina quest'anno ha un incasso molto ridotto.
E anche il prossimo.
Molto ridotto, sì, ma sì. Non mi pare di leggere tutti i giorni commisso il direttore Ferrari o la Fiorentina che dice
vero.
Guardate, noi incassiamo, che so, 10 milioni
in
meno?
Dubbio.
No,
guardiamo Luca,
manca merito questo,
c'è
no?
Anche un mini tesoretto che è formato da quello che ti rientra come rate per Nico Gonzalez e per Amrabat, quindi poi
sì, no, ma quello poi c'è tutto, c'è,
però è chiaro,
ho letto,
che rispetto
100
al passato
milioni,
esatto.
Non è che ti dicono non abbiamo i soldi dello stadio come l'anno scorso, spendiamo 10 milioni l'anno più o meno per Viola Park. Cioè, non c'è un allarme che parte dalla proprietà in questo senso. Quindi io voglio sperare che facendo uno sforzo, perché si chiede uno sforzo alla società, non è che coi soldi degli altri, si chiede uno sforzo alla società. Perché mi sento di provare a chiederlo? Perché la Fiorentina è vicina, è vicinissima a quell'ultimo salto di qualità che ti porta là. Là dove è l'Atalanta, per esempio. Là dove è la Lazio, la Roma. La Juventus è lo sfascio totale. Allora, ecco, ora hai creato la base che dice ci si prova?
Certo.
Ecco, sì, può valere il tentativo di provarci, perché lo stiamo dicendo da giorni, ci sono 9-10 giocatori da Europa League Champions. Tanta roba, ragazzi, tanta roba.
9-10, ma forse anche di più. Ne parliamo con un amico, un bravissimo commentatore di Sky Sport, ma soprattutto un ex calciatore con la C maiuscola, Lorenzo Minotti.
Grande Lorenzo.
Capitano, ben trovato.
Grande capitano.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovati anche a voi.
Come l'avresti marcato, Ken, Lorenzo?
Ken sarebbe stato un bel osso per me, perché è un giocatore che è molto forte fisicamente, soprattutto ha una grande progressione negli spazi, quindi è un giocatore che va sempre tenuto cioè marcandolo molto stretto, quindi mai dargli spazio, perché è un giocatore che se poi riesce a girarsi, a puntarti, abbiamo visto anche ieri sera
sì.
Nel secondo gol si è spostato la palla e in pochissimi centimetri, in pochissime frazioni di secondo ha fatto partire quel tiro che aveva fatto segnare il secondo gol. Quindi è un giocatore che ha tante caratteristiche, ma adesso il bello è vederlo così motivato, così convinto, perché io devo dirlo, quando è arrivato a Firenze ero tra quelli un po' scettici, nel senso che era un giocatore il talento si è sempre riconosciuto, però sembrava aver sprecato molto col suo atteggiamento, il suo carattere, e invece
ha fatto uno scatto di testa impressionante.
Certo. Io sono contento di essere stato smentito, proprio perché era un peccato veder sprecare così tanta qualità e tanto talento.
Certo, no, una cosa veramente impressionante,
sì,
di questo
sì,
ragazzo.
Discorso, cioè, mentale.
Proprio
una...
scattata.
No, ma poi secondo me ancora ce n'è di margine, perché si aumenta l'autostima, deve crescere in leadership, deve crescere anche diciamo la sua prestazione non deve essere più solo rivolta a se stesso, cioè al suo rendimento, ma deve diventare un riferimento anche per la squadra e per i compagni, un esempio. Quindi il percorso è bello lungo, però
no, ti faccio un esempio, Lorenzo, no? che spero arrivi a Ken in questo senso. Cioè, quando è arrivato Batistuta, e Batistuta non era all'inizio quel Batistuta,
no.
Era un'altra cosa, no? Aveva fatto questo scatto mentale in Coppa America, aveva vinto la classifica dei cannonieri in Coppa America e era arrivato qua con una fame spaventosa. Ma lui non ha mai smesso di migliorare di anno in anno. E faccio l'esempio: quando era già Batistuta, Lorenzo, a un certo punto si fissò di voler diventare uno forte nei calci di punizione. Si fissò. Non era una sua caratteristica. E stava pomeriggi interi, puoi chiedere a Francesco Toldo, a calciare tres ditas, ma allenamenti giorni, e alla fine lui arricchì il suo repertorio calcistico anche con le punizioni. È in questo che ora mi aspetto quest'ulteriore percorso di crescita da Ken, no? La voglia di migliorarsi su qualcosa, in ogni momento una sfida.
No, sono d'accordissimo. Tu hai detto una cosa perfetta, hai fatto un esempio proprio calzante. Cioè, quando un giocatore ha queste qualità di base, cioè la qualità fisica, il talento, il senso del gol, abbiamo visto che Ken fa gol in tutte le maniere, non è che dici a un giocatore specialista a fare quella cosa lì, sa, fa gol da fuori area, fa gol di testa, fa gol dentro l'area, in acrobazia. E quindi è un giocatore che ha ancora un grande margine di miglioramento. Adesso la strada ha capito qual è, non la deve smarrire, ma non la deve smarrire anche perché può diventare, ripeto, non importante solo per lui, ma importante per un gruppo, una squadra, un ciclo che si è aperto. Quindi diciamo che può investirsi di responsabilità importanti per lasciare un segno, ecco. E quindi questo è sempre molto stimolante per un giocatore.
Senti Lorenzo, passiamo dall'attacco alla difesa. È chiaro che ora si riparte, immagino, ancora con la difesa a tre, che ha trovato un po' questo abito la Fiorentina. Ti immagini la difesa a tre anche contro un Atalanta che potrebbe non avere Retegui e quindi magari avere solo un falso 9 come De Catelere?
Ma guardi, io penso che ormai la Fiorentina debba prima guardare a se stessa, nel senso che secondo me lo avevamo detto durante il mese di febbraio, quando c'era un po' di confusione, di smarrimento, di poca chiarezza, che la Fiorentina con questa rosa doveva percorrere quella strada lì dal punto di vista tattico. E quindi credo che ormai la strada è segnata, anche perché tutti i giocatori hanno un senso in quel tipo di calcio e in quella identità tattica che Palladino adesso ha trovato, in quella quadratura, in quella sintesi che ha fatto in quest'ultimo mese. È ovvio che poi quando giochi contro squadre con quelle caratteristiche cambiano gli accorgimenti. Cioè, poi ci sarà il centrocampista, il difensore centrale che in una partita deve scalare magari 5 metri più avanti e andare a dare una mano ai difensori, oppure deve scivolare sull'esterno e permettere a Odo o a Gossens, a seconda dei loro rispettivi avversari, di giocare più alto, come era successo un po' anche col Panathinaikos. Quindi credo che adesso si tratta solo proprio di fare degli accorgimenti, di prendere delle, così, di preparare a seconda dell'avversario qualche cosa di specifico. Però poi l'importante è che la squadra invece, quando ha la palla, quando deve coprire il campo, ha dei riferimenti ben precisi e soprattutto, ripeto, la cosa secondo me fondamentale, e adesso sono veramente contento anche di questo, che i giocatori, diciamo, sono chiamati poi a fare quello che sanno fare meglio. Cioè ogni giocatore, credo che quello che gli viene richiesto in questo momento è adatto alle proprie caratteristiche e al proprio passato. Cioè mi riferisco ai centrocampisti che possono fare le mezzale, possono giocare davanti alla difesa, agli attaccanti che non sono degli esterni e quindi devono lavorare più in zone intermedie, che sono o seconde punte o mezze punte, Ken che può avere un sostegno più rafforzato, meno rafforzato, perché poi a volte si potrà giocare anche magari con non so, Gudmundsson, Beltran, Ken, e magari con due centrocampisti davanti alla difesa, a seconda, ripeto, dell'avversario e di quello che la partita richiede.
Tutto però più razionale, diciamo.
Certo.
Lorenzo, dove li inseriresti, è un meglio, chi sacrificheresti in questo momento per far rientrare Folorunso o Adli? Perché poi ora, pronti via, l'abbondanza è ancora maggiore in mezzo al campo, dove Mandragora, Fagioli e Cataldi sono più o meno il terzetto di maggior affidamento, almeno nelle ultime due o tre partite.
Ma sono stati di affidamento perché gli altri così venivano da un infortunio, nel senso che Folorunso e Adli hanno avuto problemi fisici e quindi non sono entrati in competizione per essere scelti. Però adesso credo che l'importante è che stia bene tutti, perché poi lo sappiamo bene, io sono qua che già preparo il Selye, quindi ci saranno poi partite ravvicinate, quindi lo spazio ci sarà per tutti. Io credo che ormai, così mi sembra che anche il gruppo abbia capito che adesso non si fa una questione per una panchina in più, una panchina in meno, ma c'è l'obiettivo da centrare, che è quello di arrivare più in alto possibile in campionato e di ritornare a rigiocare un'altra finale. Adesso la strada è abbastanza chiara, abbastanza, non voglio dire spianata, però è nelle possibilità della Fiorentina di arrivare a fare qualcosa che che è significativo, perché è pur vero che la Conference magari è un po' meno importante, sicuramente a un livello più basso rispetto alla Champions o l'Europa League, ma giocare la terza finale vorrebbe dire avere una continuità e uno status a livello europeo importante, perché non è così scontato.
Certo. Senti Lorenzo, torno ancora alla difesa. Ti devo dire la verità che io non sono stato granché entusiasta dell'investimento invernale su Pablo Marì, lo capivo un po' poco il concetto di Pablo Marì. Invece ti devo dire che nella difesa a tre a me sembra il punto di riferimento per tutti, centrale, è proprio dentro il suo abito migliore. Ecco, ti chiedo cosa ne pensi, se la mia visione risponde un po' alla realtà dei fatti, e eventualmente, visto che non potrà giocare in Coppa lui perché non è nella lista Conference, ecco, come li distribuisci questi? Ormai abbiamo quattro titolari, lo possiamo dire credo con serenità: Comuzzo, Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Come li distribuisci?
Ma allora, io ti dirò che sono d'accordo con te, cioè nel senso che Pablo Marì per me è stato, cioè nel momento in cui si è scelto di prendere un giocatore del genere e considerando gli altri difensori che avevi, era chiaro che poi ci sarebbe arrivati a giocare una difesa 3, ma una difesa 3 anche un po' più, cioè perché a volte noi parliamo 3 o 4, ma poi credo anche l'interpretazione, cioè nel senso certo, non più uomo contro uomo, ma lavorare di reparto. Lavorare di reparto significa che avere tre difensori che coprono più lo spazio e accorciano sull'avversario, ma non hanno un avversario fisso, e quindi questo secondo me è diventato fondamentale per esempio per Pongracic, che anche per lui giocare in questa maniera sicuramente gli ha aumentato tantissimo la possibilità di esprimersi al meglio, e sicuramente abbiamo visto la miglior versione di questo giocatore in questo ultimo periodo. Però quello di Pablo Marì è stato importante perché secondo me ha una caratteristica diversa rispetto agli altri, è un leader difensivo, cioè sì, nel senso che non solo la sua prestazione
dirige,
ma
no chiama il reparto, chiama le posizioni,
bravo.
Cioè,
e
lo vedi,
la Fiorentina Comuso è giovane, Ranieri lo
non
può
è
fare
il suo mestiere,
ma molte volte
sì,
si perde nella sua tigna, nella sua ancora troppo nervosismo, nel suo far la guerra con gli avversari,
sì.
E Pongracic anche lui è un giocatore che cioè padrone della propria prestazione, ma non è uno che poi secondo me trascina gli altri. Infatti all'inizio, quando non c'era ancora sintonia, era naufragato insieme agli altri, sembrava veramente un giocatore, un acquisto sbagliato. E invece Pablo Marì secondo me ha questa dote, cioè oltre ad essere un buon giocatore è un giocatore che fa reparto, guida
bravo
gli altri, perché quello che dicevamo prima, quando tu giochi con questo sistema che io ho fatto tanti anni, cioè è fondamentale che quelli che sono dietro sono quelli che comandano, cioè nel senso, nel momento in cui domenica tu giocherai e avrai magari solo un attaccante, non puoi giocare con tre difensori fissi, quindi sono i difensori che da quel momento deve partire l'input, o scalare sull'esterno e mandare sugli esterni, o scalare in avanti e far salire i centrocampisti. Però questo è un input che arriva da dietro, una lettura che arriva da dietro, perché non è che il centrocampista scala in avanti, i difensori stanno dietro, si apre un buco in mezzo e anche se sei in superiorità numerica va in difficoltà. Cioè diventa fondamentale quando ci sono questi sincronismi, ma i sincronismi nascono partendo da dietro, e quindi dietro ci vuole uno che chiami, parli, detti i tempi, e Pablo Marì secondo me ce l'ha più degli altri, e per quello che Palladino lo conosceva e l'ha voluto.
E non è detto, come ti spiegava Lorenzo Minotti, ci spiega che non parliamo del più forte. Non è detto che sia il più forte, cioè io mi ricordo, e così lo dico al mio amico Tommaso Loreto, Dainelli non era un giocatore bravissimo, era un buon difensore, no?
però
aveva quella personalità di far reparto, no? E di dare le posizioni ai compagni, no?
Gonzalo, cioè, Rodriguez,
Gonzalo già siamo
quasi un regista, Ti faccio un piccolo complimento, questa era un po' la mia caratteristica, cioè magari rispetto ad altri difensori ero meno difensore, ero meno marcatore, però ho da sempre avuto, anche perché poi nel mio trascorso, nella mia crescita giovanile, ero sempre giocato in mezzo al campo da centrocampista, e ho sempre avuto questa attitudine, cioè proprio di E io a mia volta l'ho imparata per esempio da un giocatore come George Grun, che quando arrivò a Parma, cioè, con la sua esperienza e il suo mestiere, proprio ci trasmise questi valori, che poi diventano fondamentali, perché l'allenatore, sai, io credo che queste cose le prepara, le prova in allenamento, ma poi quando sei lì, cioè ieri sera quello che è successo lì.
No, guarda l'Italia, cioè l'Italia è un reparto senza un leader.
Certo, ieri sera l'Italia si è trovata a giocare un tempo dove non riuscivano ad alzarsi 10-15 metri e non c'era nessuno che...
Tutti buoni giocatori, tra l'altro, tutti, no, veramente tutti buoni giocatori, ma non c'era il senso del reparto.
Però mancava qualcuno che in quel momento si addossasse le responsabilità, che poi non vuol dire proprio trasmettere questa diciamo essere il braccio dell'allenatore dentro il campo, che di solito queste caratteristiche le devono avere un difensore centrale, spesso lo può avere anche il portiere, e un centrocampista che sta lì in mezzo, che è l'altro elemento importante per dettare i tempi e i movimenti a quelli che giocano da metà campo in su.
No, ma è così. Allora, prima di salutarci, ci hai ingolosito col fatto che stai studiando,
guarda, c'è anche a me il Celie. Allora, mi confermi, Lorenzo, che sì, la pronuncia è Celie? Quasi in romagnola.
Allora, o Celie o Celie, anche noi ci stiamo dibattendo su queste cose, perché sembrerebbe Celie, però poi sai, c'è, per esempio, tanti dicono Čeferin, che è il presidente della UEFA ed è sloveno, e quindi potrebbe essere Celie. Però ecco. O Celie o Celie, una delle due, adesso poi...
Vabbè, ma a noi ci piace più alla romagnola, dai, Celie. ma ci dicevano, abbiamo parlato con mister Tramezzani, che ora allena in Svizzera, e quindi poi li ha visti contro il Lugano, ci ha detto state attenti perché questi non mollano per 90 minuti.
Sì, è una squadra che indubbiamente ha voglia di mettersi in mostra, e soprattutto secondo me ha scelto, visto che in campionato quest'anno sta facendo molta fatica, l'anno scorso ha vinto il campionato ma quest'anno non ci riuscirà, e quindi la vetrina europea comincia un po' a ingolosirli, però indubbiamente è una squadra che proprio alla portata della Fiorentina, ma alla grande, uno degli avversari, diciamo, che ha eliminazione diretta, forse uno dei più deboli che è capitato in questi anni sul cammino della Viola. Diciamo, un po' di attenzione andrà fatta nella gara di andata, perché loro quest'anno hanno fatto qualificazione di Champions, qualificazione di Europa League, qualificazione di Conference e poi tutto il cammino in Conference, compreso il playoff, quindi hanno già giocato 18 partite europee e hanno questo dato che in casa non hanno mai perso, anche se hanno affrontato avversari, diciamo, di un livello abbastanza modesto, quindi in casa qualche problema te lo possono creare, anche perché lo stadio è molto piccolo, ci sarà un'atmosfera abbastanza, però è anche vero che hanno cambiato molto, per esempio a gennaio sono arrivati 7-8 giocatori nuovi e altrettanti ne sono andati via, quindi come sapete però i cambi nella lista UEFA sono solo 3, quindi la rosa è una rosa molto molto ridotta, quindi hanno praticamente 14 giocatori, poi tutti i ragazzi. E quindi credo che, ecco, se la Fiorentina non commetterà l'errore di essere superficiale o di andarci in maniera così poco attenta, è una partita che secondo me la si può chiudere già all'andata, ecco.
Questo sarebbe importante.
Va bene, non addormentarsi come Atene, dai, ha detto Beltran, evitare di scendere in campo addormentarsi.
Sì, almeno l'andiamo a gestire, magari ti concentri anche sul campionato che si è riaperto, però, ragazzi.
Proprio per quello, anche per proprio distribuire bene le energie, non sprecare.
Senti,
anche perché poi dopo il finale sarà bello intenso.
E sfruttando la tua esperienza internazionale, perché c'è un dibattito qui con Tommaso Loreto che non fa altro che celebrare le squadre polacche.
Io penso che
Betis sarà la nostra avversaria al semifinale e il Chelsea in finale. Ti aspetti delle sorprese in questo senso?
Ma anch'io non... Allora, vabbè, il Chelsea sicuramente sarà il nostro avversario. Sarà l'avversario diciamo quello che arriverà nell'altra parte del tabellone, credo che ci siano pochi dubbi, e se dovesse la Fiorentina arrivare per la terza volta probabilmente sarebbe l'avversario anche lo scoglio più alto rispetto al West Ham, rispetto all'Olympiacos. Quindi bisognerà veramente tirare fuori il meglio della Fiorentina, che però abbiamo visto quest'anno si esalta particolarmente nelle sfide difficili, vero. Quindi questo potrebbe essere ben augurante. E per quanto riguarda le squadre polacche, io ecco non lo do così per scontato che il Betis possa vincere facilmente, anche perché il Betis è un Betis che ha fatto fatica fino adesso, cioè pensavo potesse arrivare meglio in questa competizione, invece è dovuto passare tramite i playoff, ha fatto un percorso, anche se ultimamente ha trovato un rendimento molto più costante, ha eliminato il Vittoria Guimarães che noi abbiamo
hanno vinto là e hanno vinto bene là,
hanno vinto bene là, sono in crescita, però secondo me è una squadra che sicuramente è inferiore alla Fiorentina,
certo.
e potrebbe trovare problemi con lo Jagiellonia, anche perché questa squadra polacca, anche loro magari sono esaltati perché hanno questa vetrina europea, la finale sarebbe in Polonia, quindi...
Ma te vuoi rigiocare un'altra volta alla squadra di casa, Loretta?
No, io ti ho detto che non bisogna snobbare le polacche.
Mamma mia,
mai snobbare le polacche.
Un grande abbraccio, Lorenzo.
Grazie, a presto.
Ci vediamo presto, ciao, grazie.